adesso ci abbiamo qua Chico, e a Chico partecipa insieme al cammino alla manifestazione che Padre Livio ha annunciato ormai da tempo a Roma, che ci sarà contro il gender il 20 pomeriggio alle 3:30. Buongiorno Chico.
Buongiorno.
Ci dici perché, come è nata questa partecipazione tua e nostra a questa manifestazione?
Sì, noi siamo... Bueno, primo vi ringrazio per questa intervista che mi fate, che mi permettete di dire una parola su quello che sta succedendo. No, come tu hai detto bene, c'è questa ideologia di gender che, secondo questa ideologia, il maschile e il femminile sono in dicono, la ideologia di gender dice che il maschile e il femminile sono imposizioni culturali della società e che non riguardano la natura umana. Ogni individuo nascerebbe neutro e rispetto all'infinita identità di genere che lui deve scegliere, ogni uomo. Allora, perché l'uomo possa scegliere lui il genere, dicono, per rispettare tutte le identità di genere, bisogna eliminare dalla società ogni riferimento alla complementarietà maschile e femminile, modificando le leggi sulla famiglia e intervenendo sull'educazione dei bambini. E questo ha cominciato a essere attuato nelle nostre scuole. E allora c'è stato un macello in Trieste, perché nelle scuole, 14 scuole, facevano questa educazione del rispetto, dove insegnavano i bambini di 5 anni a travestirsi di ragazzine, anche li invitano a investigare i genitali. È tutta una cosa che veramente, se te lo spiegano, non lo capisci, no? Dici, ma com'è possibile? Anche, ecco, e allora io ho ricevuto un gruppo di famiglie che fanno il cammino neocatecumenale di Brescia e di Verona, mi hanno scritto una lettera dicendo aiutaci, tu solo, non solo, come noi siamo uno degli organizzatori del Family Day di 7 anni fa, che è stato un vero successo, con tante famiglie, con tanti bambini a Roma, eccetera. Chiedono che possiamo fare, perché sono veramente disperati, perché per esempio questo di genere sta anche in tutta Scandinavia, in Germania, in Inghilterra, stanno introducendo l'Organizzazione Mondiale della Salute, che uno dice, ma com'è possibile, perché sembra che questo sia un attacco veramente quasi religioso a Dio, vogliono distruggere la creazione, non accettano che lo che tu dicevi prima della Genesi, che dice che Dio creò l'uomo, maschio e femmina le creò, no? A sua immagine e somiglianza. Vogliono negare questo, dicono che questo è culturale, che già Simone de Beauvoir l'aveva detto, che essere donna non è un fatto naturale, sino un fatto culturale che ha provocato, e che questo può essere cambiato. E vogliono che i bambini scelgano loro essere bambino o bambina. E per questo è una cosa sorprendente, anche perché non si ha contatto con i genitori per fare tutto questo. E così siamo in una fase di sofferenza, possiamo dire. Allora, mi ha scritto una lettera che si chiama Aiuto, Aiuto, che te leggo alcune cosettine che dicono. Dice, carissimo Chico, è allarme rosso, chiediamo il tuo aiuto per i nostri figli. Siamo veramente soli a subire ciò che si sta attuando con l'ideologia gender, che sta entregando in modo silenzioso, subdolo, sta entrando a tutti gli ambiti, soprattutto nella scuola, senza che nessuno quasi se ne accorga. E questo proprio, come sai, è la caratteristica del demonio. Purtroppo già parecchi ha iniziato questo progetto. E nel mese di giugno si dovranno approvare tutte le attività che diventeranno attuative nel prossimo anno scolastico. La stragrande maggioranza degli insegnanti, tra l'altro, ignora completamente quali siano gli obiettivi dei gender, destrutturando le famiglie per proporre modelli culturali e antropologici contrari completamente anche alla rivelazione. Sì, purtroppo è proprio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Pari Opportunità, attraverso l'UNAR, a tradire i nostri piccoli, perché ha emanato delle linee guida senza interpellare né genitori, né insegnanti, né educatori, né figure che operano nell'ambito sanitario, ma affidando il tutto alle organizzazioni LGBT, che è un acronimo che significa lesbiche, gay, bisessuali, transessuali. Questo progetto è diviso in fasce d'età e prevede da 0 a 4 anni masturbazione infantile. Precoce, questo è terribile, è un esempio, una famiglia in missione che sta a Stoccolma, quando nella scuola la bambina di 4 anni l'ha insegnata a masturbarsi, è entrata in una depressione che ha mandato il medico rapidamente di portarli a Italia, perché gli rischiava la pazzia. Una bambina, ossia, dopo un altro bambino, un altro genitore si è scritto che suo bambino di 5 anni, piangendo, le dice che lui non vuole essere una bambina, e l'ha detto che deve scegliere. Si è trattato una situazione, lui è andato a parlare con la scuola, perché anche l'hanno detto al bambino che doveva portare un rossetto, poi si dipingono tutti i rossetti, e poco meno ha ritirato i bambini e l'hanno detto che erano omofobi, ossia una cosa, siamo in una situazione veramente molto difficile. Allora, se sigo leggendo questa lettera, dice da 0 a 4 anni masturbazione, il mio corpo appartiene a me, eccetera, il significato della sessualità, eccetera. Dove, da 6 a 9 anni masturbazione, autostimolazione, rapporti sessuali, diversi metodi contraccettivi, scelte alternative per evitare la gravidanza, amore verso lo stesso sesso, eccetera. Da 9 a 12 anni di nuovo masturbazione, eiaculazione, utilizzo di preservativi, orgasmo, la prima esperienza sessuale, eccetera. Tutto di 12 a 15 anni, riconoscere i segni della gravidanza, procurarsi contraccettivi del personale sanitario, la prima esperienza sessuale, cosa sia, eccetera. E dopo, da 15 anni, diritto all'aborto, eccetera. Cioè, un simile documento va immediatamente abbocciato, senza saperlo, per due motivi fondamentali. Il primo è che rappresenta l'espressione di una cultura che concepisce la sessualità umana collegandola unicamente alla sola esperienza genitale e al piacere egoistico, e ci porta a perdere, che porta a perdere la serenità ancora negli anni dell'innocenza, e si apre a forme di depravazione. Secondo, che l'articolo 26, terzo comma, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dice che i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del tipo di istruzione da impartire ai propri figli. Anche questo lo dice la Costituzione italiana. E questo lo hanno completamente ignorato, e non, i genitori si trovano con questa imposizione. Dice, come genitori, ma soprattutto come persone dotate di un briciolo di equilibrio, di fronte a una tale insensatezza, ci chiediamo che fare, come reagire, che facciamo, come uscire dall'indifferenza per stimolare da quella maggioranza silenziosa che purtroppo ancora ignora la gravità di tutto quello che sta succedendo. Noi sappiamo che il nostro corpo è tempio di Dio, come farsi portavoce ad essere tutti i nostri piccoli indefessi, che Dio in sua infinita misericordia ci ha affidato per fare sì che non venga lesa la loro dignità di ogni uomo, uomini e donne di domani. Quale strategia concreta mettere in atto per contrastare in maniera efficace i metodi educativi che sono falsi, subdoli e se vede chiaramente prospettati dal demonio? Ecco, allora, va bene, più o meno dice così, firmano un gruppo di famiglie e varie comunità di Brescia e di Verona che confidano nel tuo aiuto, eccetera. Ecco, più o meno. Allora, questo, noi abbiamo, ci siamo radunati in una realtà ecclesiale, abbiamo detto che facciamo, qualche cosa, e questo si sembra molto grave. Anche il Parlamento della Germania ha accettato, seguendo questa linea, un terzo genere, cioè maschio o femmina, è indeterminato. Hanno accettato che l'uomo sia indeterminato, cioè che secondo la legge può determinare nel futuro si essere maschio o femmina, e si decide per essere se un maschio o se una femmina, lo Stato le paga il cambio di sesso. Cioè, siamo in una specie di follia che convoglie tutta l'Europa. Non dobbiamo dimenticare che l'Europa ha commesso il peccato contro la luce, perché ha rifiutato il Vangelo. Immaginate che tutta la Scandinavia era completamente cristiana, poi sono tutte nazioni atei, l'ateismo sta entrando dappertutto. In Francia già il 50% non sono battezzati, in Spagna e in Italia circa del 40%, cioè c'è tutta una secolarizzazione tremenda. Cioè, che sta succedendo? Pues sta succedendo lo che Dio permette, però è molto grave. Allora abbiamo deciso un pochino insieme, vedere se potevamo fare un incontro di famiglie, non pilotato né della Chiesa né nessun movimento, sino famiglie, le famiglie stesse di varie realtà ecclesiali si radunano per fare un'allarma, per fare conoscere. Non dobbiamo essere contro nessuno, sino realmente mettere in guardia quello che sta succedendo, perché si sembra un abuso, una violenza contro questi bambini che si fanno, perché noi, per esempio, le famiglie del cammino che hanno una formazione, i bambini, e che facciamo la domenica mattina una celebrazione domestica dove i genitori parlano con i figli, aprono la parola di Dio, eccetera, però immaginate tu, allora queste sono difesi dai loro genitori e vengono a casa, raccontano lo che succede, eccetera. Però quanti oggi, quanti bambini sono soli perché i genitori sono separati? Fíjate, in Spagna, anteayeri, l'ABC ha pubblicato questo, 365 divorzi al giorno in Spagna, 365 divorzi al giorno, e va in aumento. Dopo che Zapatero ha fatto il divorzio express, sono aumentato del 70% i divorzi. E ormai siamo nelle scuole che tutti i bambini hanno i genitori separati, una cifra altissima. E adesso che hanno approvato anche in Italia questo del divorzio, del breve o divorzio express che diciamo in Spagna, cioè stiamo precipitandosi verso una società già completamente atea, o sea che in questo momento, pues, non so, speriamo che Dio ci aiuti e la Vergine Maria, ci affidiamo a questo incontro e vogliamo, non so, invitare alle persone che vengano a questo incontro per dare un segno di allarme, un segno di aiuto a nostri bambini. E speriamo che questo, noi abbiamo informato al cardinale Bagnasco, che ci ha detto, perché sembrava che Galantino, che il segretario non era molto partidario, dice che lui accetta meglio una linea o un'altra linea di dialogo, della cultura, però Bagnasco ci ha detto avanti, dopo abbiamo parlato siamo a Roma con Carlo Ballini, e Ballini era entusiasta, contate il mio appoggio, dobbiamo fare qualcosa, io parlerò con il Santo Padre, eccetera, e dopo sappiamo che ha parlato con il Santo Padre, che ha detto avanti, coraggio, e ha detto speriamo che venga gente, l'unico problema è che ci sia un insuccesso, però speriamo che no, noi porteremo le nostre famiglie, che siamo in tanti, adesso stiamo andando un poco per le parrocchie, e dicendo alle parrocchie, le diamo un volantino dove spieghiamo in questo volantino cosa è la ideologia gender, perché nessuno sa niente. In questo volantino si spiega, dice così, te lo leggo del volantino, dice, si chiama difendiamo i nostri figli, stop gender nelle scuole, famiglie, difendiamo i nostri figli. E dopo dentro dice cosa è la ideologia gender, e dice secondo la teoria gender, il genere maschile e il genere femminile sono imposizioni culturali che non riguardano la natura umana. Ogni individuo nascerebbe neutro rispetto all'identità di genere che lui sceglierà per sé, eccetera. E dopo diciamo tutte queste le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Salute per l'educazione sessuale nelle scuole, di 0 a 4 anni, masturbazione precoce, eccetera, tutto questo che ti ho detto prima, eccetera, pues questo siamo in questo, allora io sono contento di parlare in Radio Maria invitando le famiglie che hanno un poco di senso comune che aiutarsi. Noi sappiamo che anche i musulmani sono con noi, perché abbiamo parlato anche con l'imam di Verona, che sta disposto a venire a parlare, perché per esempio è successo in una scuola che le nostre famiglie hanno protestato un poco e non ci hanno fatto né caso, ha protestato una famiglia musulmana e immediatamente hanno ritirato il gender, cioè così, sono così. Purtroppo siamo in questa situazione, e anche penso gli ebrei sono completamente d'accordo con noi, perché il rabbino di Parigi, quando Simone de Beauvoir ha detto che donna non si nasce, sino che è un'imposizione culturale, lui ha risposto pubblicamente, è stato un macello, l'hanno accusato di fobia, però il Papa Benedetto ha ripreso lo che ha detto il rabbino di Parigi in un suo intervento, perché ha detto Benedetto che una delle sfide più grandi che oggi ha la Chiesa è la ideologia gender, l'ha detto Benedetto XVI. E il Papa ha detto l'altro giorno, parlando con la Conferenza Episcopale di Puerto Rico, ha detto questo, che è una que el Allende era una colonización ideológica de la sociedad, volvieron a cambiar la antropología más profunda del ser de la sociedad. Basta.
Ciò, momento, perché sì. Una cosa secondo me va chiarita, che siccome questo è un chiaramente un totalitarismo, a me piace citare adesso una frase che ho ritrovato, perché mi sono occupata di queste cose da qualche anno, di un ministro della cultura francese, un ministro socialista, la signora Rossignol, che citando Danton, cioè citando uno dei capi della rivoluzione francese che è stata capace di far scorrere fiumi di sangue, di teste decapitate, allora citando Danton, questa signora ha affermato: i bambini non appartengono ai loro genitori, appartengono allo Stato.
Sì, sì,
questa è l'idea che gira anche oggi, però voglio dire, chi non è d'accordo con questa impostazione, cioè la maggioranza delle persone in Italia non è d'accordo con questo, ma se uno osa dirlo viene subito ripreso, diffamato, ma tu sei un omofobo. Allora Chico, tu sei un omofobo?
Non so che vuol dire per omofobia, cioè, assolutamente no, il cammino di categoria è raccogliere nel suo seno a todo, un tipo di persone, perché è un cammino aperto nelle parrocchie per chiamare alla fede i lontani. Allora vengono fra di noi omosessuali, transessuali, gente separata, divorziata, e noi abbiamo anche tantissimi apostoli itineranti che sono omosessuali, però sono casti, perché anch'io mi piacciono le donne e devo essere casto, perché questo è come dice Gesù Cristo. E anche una persona che tenga una tendenza omosessuale, lui, chi è cristiano, deve essere casto. Non può, perché questo è lo che ci dice il Signore, perché questo è lo che fa essere coerenti con lo Spirito Santo che ci ha dato il Signore a noi, che ci ha fatto figli di Dio e ci ha dato una missione. Assolutamente, no? Anzi, noi abbiamo una grande accoglienza a tutti nel cammino. Però l'importante, e io vorrei dire una cosa che è molto importante. Vamos a ver, tú sabes que yo he escrito un libro que se llama El Querigma, ¿no? En ese libro yo spiego, porque dice San Pablo que Dios ha voluto salvar la humanidad a través de la stoltezza de la predicación. Pero esto es una letra que escribe San Pablo ai Corinti en greco. Y si andiamo a ver la letra, no dice la palabra predicación, que es una traducción. Dice, Dios ha voluto salvar el mundo a través del Querigma, que es una palabra greca que significa... tecnica, che significa buona notizia, buona nuova, lo stesso che Vangelo, in greco Vangelo si dice kerigma. Ecco, per utilizzare una parola più così, che è molto importante, Dio ha voluto salvare il mondo attraverso la stoltezza dell'annuncio del kerigma, per questo noi predichiamo il kerigma, il Papa lo ha detto in la Gaudium, Evangelium Gaudium, che il kerigma va ripetuto, va detto sempre, va annunciato perché è una notizia. Però noi diciamo che il cristianesimo, prima di essere una morale o di essere una religione o di essere una dottrina, è una notizia, cioè perché è una notizia di un fatto impressionante, cioè Dio, conoscendo la sofferenza dell'uomo, ha deciso di inviare suo figlio per liberarlo di questa situazione di sofferenza. Quella situazione di sofferenza, lo dice anche l'Epistola agli Ebrei, dice che... l'uomo, Cristo ha partecipato della carne e del sangue perché dice per togliere al demonio il potere che ha sulla morte, perché come le toglie il potere che ha sulla morte? Vincendo la morte, ossia perché la morte è conseguenza del peccato, Cristo paga per il peccato, diciamo, e soffre per i peccati dell'umanità, la sua resurrezione, la prenda della nostra giustificazione, le toglie il potere al demonio, perché dice l'Epistola agli Ebrei che gli uomini per la paura che hanno della morte durante tutta la vita, sono soggetti alla schiavitù del demonio, sono schiavi del demonio. Questo è rivelazione, ossia che ogni uomo della terra è schiavo del demonio per la paura che ha della morte, cioè sta costantemente scappando della sofferenza. Per questo, per scappare della sofferenza, pues, se è gravido, una donna le dà una sofferenza, abortisce. Per questo l'uomo intenta usare il dinero, i soldi, perché il soldo è una forma di scappare dalla sofferenza. Allora c'è la corruzione generalizzata un po' dappertutto, la gente ruba, la gente mente, no soffrire, eccetera, dolcemente, eccetera. In questa situazione, noi diciamo, questa notizia, la notizia è che questo Cristo, Cristo che è morto per noi, è stato risuscitato dalla morte, è asceso al cielo e adesso sta intercedendo per tutta l'umanità, perché gli uomini possano ricevere il perdono dei propri peccati. È una cosa meravigliosa, il perdono dei peccati, e ricevendo il perdono dei peccati, togliendo il peccato, può scendere sull'uomo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo fa in noi una nuova creazione, dice la Chiesa. Ci fa figli di Dio, ci dà la natura divina, che l'uomo è una creatura, però non è chiamato a essere figlio di Dio, però per essere figlio di Dio deve accettarlo, perché l'amore non si può imporre. Questa azione che ha fatto Cristo deve essere annunziata, detta, e l'uomo la può rifiutare. Per questo la forma più umile che fa Dio di salvare l'umanità è dicendoselo. Tu puoi togliere l'audio rispetta enormemente all'uomo in questo senso. Allora, dopo un'altra cosa molto importante che dice l'Epistola agli Ebrei, che Cristo il crocifisso è impronta della sostanza divina. La sostanza divina, che cos'è? Una parola filosofica, la sostanza, perché a Dio nessuno l'ha visto. Che cos'è Dio? Cristo l'ha mostrato. Che cos'è Dio? Pues è amore in una dimensione nuova. Cristo ci ha amato quando eravamo nemici, è l'amore nella dimensione del nemico. Per questo riassume il catechismo di Gesù Cristo, il sermone della montagna, lì dove si riassume che cosa sia veramente. E che dice il sermone della montagna? Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, non ponete resistenza al male. Ma figurate, questa è una rivoluzione. Il cristianesimo presenta al mondo una novità assoluta, l'amore è una nuova dimensione, è la dimensione del nemico. Il nemico chi? Tante volte tua moglie è il nemico, o tuo marito, perché abbiamo l'altro, sempre l'altro, l'alterità, lo diverso di noi, si uccide. Diceva Sartre, il filosofo, che l'altro è l'inferno. Noi diciamo nel cammino che la Chiesa, la Madonna, ci ha detto che l'altro è Cristo. Ecco, però è vero che tanta gente senza fede, pues la convivenza con l'altro è sempre difficilissima. La prova è che oggi, in tutta la Scandinavia, che sono società completamente atee, la verità è che poco a poco la gente vive sola. Il 70% della gente, per esempio, in Svezia vive da sola, perché si stufano. Convivono con una donna, convivono con un'altra, si separano, eccetera. Alla fine tutti sono da soli, con una bottiglia di whisky, eccetera, con la cantidad di suicidi. Stiamo arrivando a una società veramente difficilissima. Ecco, per questo il poter amare all'altro nella dimensione del nemico fa il matrimonio indissolubile, perché Cristo, tu sai il battesimo, quando ci dà, che cosa ci dà il battesimo? Quando siamo stati battezzati, domanda il prete cosa chiede la Chiesa di Dio al padrino, gli dice la fede, e le dice che cosa ti dà la fede? La vita eterna. Questo dice, si dice nostro battesimo, vita eterna. O sea, che cristiani abbiamo dentro vita eterna. Perché? Perché abbiamo vinto la morte, perché Cristo ci ha dato la vittoria sulla morte. I cristiani non moriamo, siamo corrisorti con Cristo. I fratelli della Chiesa primitiva chiamavano die natalis, alla Dio della morte, il giorno della più natalis, il giorno della nascita celeste, era una festa il giorno della morte. Abbiamo vinto la morte, Cristo ha vinto la morte, ha risorto dalla morte. Una notizia impressionante, veramente però attenzione, noi diciamo tutto questo problema di gender, che nel fondo vorrebbero anche venire incontro a lo che si chiama la violenza di genere, la quantità di donne che sono uccise, anche i bambini, a causa della separazione, queste cose, e non sanno come fermarlo, perché in Spagna questi anni sono stati 60 morti e ogni volta appare una donna uccisa per il marito, anche mariti uccisi per la... Ecco, e noi diciamo che come si vede che la gente non ha un'intenzione cristiana? Perché credono che questa violenza di genere è la causa della alterità maschile e femminile. E poi questo la vogliono attenuare, vogliono che tutti siamo neutri, che siamo tutti maschi e femmine, che l'uomo è un bisessuale, dicono tutte queste teorie e le vogliono inculcare ai bambini, pensando che con questo fanno una società non discriminante, eccetera. e claro, si innamorano di questa idea, questa ideologia, e dopo diventano anche violenti, in una maniera terribile, perché come tu le contrasti un pochino questo, ti fanno la guerra, non so, adesso che faremo con questo incontro che faremo delle famiglie. Però ti voglio dire una cosa, noi diciamo che il problema non è maschio o femmina, il problema è l'essere persona. La parola persona in greco è la stessa parola, la terminologia che la parola personaggio, è la parola presopon, personaggio. In un'opera di teatro, un regista a una persona le dice tu sarai principe, cioè le dà l'essere principe, bene? A un altro le dice tu sarai la regina, le dà l'essere una regina, all'altro le dà l'essere un re, all'altro il soldato, eccetera, dà l'essere. Ecco, così possiamo dire allora che il nostro essere persona viene dato da Dio, che ci ha detto tu sei mio figlio, io te ho generato oggi, io te amo. Ecco, però il demonio, come tu dicevi prima, ci ha detto che non c'è nessun regista, che il demonio ha convinto a Eva che Dio è un mostro, e se Dio è un mostro Dio non c'è, perché l'ha detto, no, dice Eva, ci ha detto Dio non mangiare questo albero, Adamo e Eva, e dice, perché ha detto Dio si mangi morirai, e il demonio le dice, ma no, non morirai, e non è vero, il demonio è il padre della menzogna, dice Gesù Cristo, 14 volte parla del demonio, e dice Gesù Cristo, dice il demonio, no, non morirai, che Dio sa molto bene che il giorno che tu mangi sarai come Dio, perché conoscerai il bene e il male, avrai fatto esperienza del male e sarai come Dio. Ecco, allora Dio è geloso, fíjate che dice il demonio, che Dio è un geloso, è un mostro, un malvagio, è un geloso, non vuole che l'uomo sia come Dio. Allora Eva, vedendo il frutto di essere come Dio, viene come affascinata, sedotta, e mangia. E allora che succede? Succede che la morte veramente c'è, perché se Dio non c'è, se Dio, l'uomo rompe la relazione con Dio, il mio più profondo essere, quello che mi fa persona, viene rotto. Lo dice il filosofo Kierkegaard, che l'uomo riceve la morte ontica, la morte dell'essere. Dio ha detto a Mosè, io sono colui che sono, l'unico che è Dio, e dà l'essere alle persone. Però se il demonio ci ha detto che non c'è nessun Dio, che Dio non c'è, che è una menzogna, Dio è morto, come diceva Nietzsche. Allora chi sono io? Se domanda l'uomo. Chi sono io? Chi mi ha creato? Perché vivo nella terra? Qual è il mio ruolo? Che il mio ruolo? Qual è la mia missione? L'uomo non sa niente, sta come perso. Però l'uomo vuole essere amato da qualcuno. Quando ci amano, ci danno l'essere. I genitori dicono alla bambina, tu sei mio figlio. La fidanzata le dice al fidanzato, io te do l'essere mio fidanzato. Il marito le dice alla donna, tu, io te do l'essere mia moglie. Ecco, allora l'uomo, perché l'uomo vuole essere per qualcuno. La quantità di suicidi che ci sono oggi in Europa, pensate che ogni minuto si suicida una persona, dice la statistica. Allora un ragazzo, se mi ricordo, in Svezia, ha raccontato che nel fondo lui si è ucciso perché quando ha scoperto che non è per nessuno, nessuno le ama. A questo punto decide di sparire, perché i genitori sono separati molto tempo fa, il rapporto che ha con loro solamente che le mandano soldi, vive in una università, convive con le ragazze, con una con un'altra, di pronto si innamora di una ragazza, una cosa è fare l'amore e una cosa è innamorarsi. E questa ragazza, quando la abbandona e si va con un altro, lui di pronto si sente sprofondare e si uccide. Ecco, questo è una realtà grandissima, perché, per esempio, se un uomo che non crede più in Dio, né crede in nessuno, e viene il suo essere più profondo, le ce lo dà la moglie di una donna, sua moglie, che dice tu sei per me il mio marito, se questa donna le ritira l'essere, cioè se va con un altro uomo, già non sei più il mio marito, io me vado con un altro, questo uomo può fare un'esperienza enorme dell'inferno, perché l'inferno esiste, l'inferno del non essere amato, di l'amore. E allora questo uomo, quando la prima cosa che sente è una morte dentro tan profonda, che il primo istinto è uccidere la moglie, ma il secondo moto è come fare capire a mia moglie il danno, il danno immenso che mi ha fatto, dice Iaso, ucciderei i bambini. E vai, uccidi i bambini. Avete visto l'anno scorso questa copietta molto carina, queste due bambine biondine, la polizia cercandole in Svizzera, non si sapeva come, eccetera, alla fine le ha uccise e si è suicidato. Cioè, costantemente vediamo questi fatti. Noi diciamo che il problema è l'essere, già lo diceva, to be o not to be, that is the question, diceva Shakespeare, l'essere o non essere. Questo è il problema, chi siamo, no? Però chiaro, queste cose non si spiegano perché no, la gente, nessuna, già non crede nel peccato originale, non c'è la iniziazione cristiana. È urgente aprire l'iniziazione cristiana nelle parrocchie, spiegare alla gente cosa sia il cristianesimo. In che consiste l'essere cristiano oggi? La Chiesa deve rendersi conto, i vescovi, che stiamo in un momento tragico, veramente, la situazione di far capire forse che stiamo avvicinandoci alla seconda venuta di Cristo, dopo de, 60 milioni di morti, con le guerre mondiali, con tutta l'invasione, il comunismo in tutto, in la Cina, in Laos, in Cambogia, in Mongolia, in Indocina, com'è possibile tutto questo, educando a tutti questi milioni e milioni di uomini all'ateismo, già della scuola? Se siamo in un momento che la Chiesa deve risvegliarsi, speriamo che questo sinodo faccia capire l'importanza di aprire nelle parrocchie una iniziazione cristiana. Noi nel cammino ricostruiamo le famiglie grazie all'iniziazione cristiana. Quando si hanno dato il dottorato honoris causa in Lateranense, padre Noriega diceva questo: il cammino che ha dato una enorme testimonianza alla Chiesa perché ha obbedito a Paolo VI la Umane Vitae. E a veces abbiamo tutte le famiglie aperte alla vita con tanti figli, e anche allora questa sia una testimonianza di secondo, avete tanti figli, avete saputo fare una celebrazione domestica dove potete passare la fede ai vostri figli in un ambiente di amore e di religioso, e dopo avete la meraviglia delle famiglie in missione che state inviando, avete inviato più di 1000 famiglie alle zone più cristianizzate e più difficili. Per questo siamo molto contenti, vamos, come il Signore ci aiuta in mezzo a tante difficoltà. Noi siamo dei poveracci, io sono un peccatore, mi ricordo quando è andato dal Papa, le ho detto: padre, io sono un peccatore, mi ha detto: io siamo in due, tu e io, mi ha detto tutto contento, tutto così simpatico, poi è molto molto perspicace il Santo Padre. E io va bene, vorrei finire questa cosa delle famiglie. Il Papa ci ha ricevuto e ha inviato 30 misagentes e 200 famiglie ha inviato di nuovo al mondo in missione. E lui ci ha detto in quell'incontro, dice: voi avete ricevuto la forza, alle famiglie parlava, di lasciare tutto e di partire per terre lontane grazie a un cammino di iniziazione cristiana, vissuto in piccole comunità, dove avete riscoperto le immense ricchezze del vostro battesimo. Questo è il cammino neocatecumenale, un vero dono della provvidenza alla Chiesa dei nostri tempi. Come già hanno affermato questi miei predecessori, soprattutto San Giovanni Paolo II, quando vi ha detto: riconosco il cammino neocatecumenale come un itinerario di formazione cattolica valido per la società e per i tempi odierni. Il cammino, dice il Papa, si appoggia su quelle tre dimensioni della Chiesa, che sono un tripode, la parola di Dio, la liturgia e la comunità. Perciò l'ascolto obbediente costante della parola di Dio, la celebrazione eucaristica in piccole comunità dopo i primi vespri della domenica, la celebrazione delle lodi in famiglia nel giorno della domenica con tutti i figli e la condivisione della propria fede con gli altri fratelli sono all'origine di tanti doni che il Signore ha elargito a voi, così come le numerose vocazioni al presbiterato e alla vita consacrata. Vedere tutto questo a noi ci dà una gran consolazione, perché conferma che lo Spirito di Dio è vivo e operante nella sua Chiesa anche oggi, e che risponde lo Spirito Santo ai bisogni dell'uomo moderno. Basta.
Chico, sì. Certo, questa è, io lo testimonio, lo dico sempre a Radio Maria quando capita, che è realtà meravigliosa che è la comunità, questa cosa che ti ha ispirato Maria, perché Maria te l'ha ispirato, di fare comunità cristiane.
La Santa Vergine Maria si è apparso con il suo bambino e ha detto: fate piccole comunità, come la Santa Famiglia di Nazareth, che vivono in umiltà, semplicità e lode dove l'altro è Cristo. Noi pensavamo che questo della famiglia Nazareth abbiamo che imitare le sue virtù, però abbiamo capito una cosa: perché dobbiamo fare comunità come la Santa Famiglia di Nazareth? per una cosa fondamentale, perché Gesù, nostro Signore Gesù è nato come un bambino a Betlemme e ha avuto bisogno di 30 anni per diventare adulto. Così noi abbiamo con la nostra fede, una fede piccola. Abbiamo ricevuto la prima comunione, però abbiamo una fede molto piccolina, deve crescere questa fede. Il Cristo in noi deve diventare adulto per la missione che Dio la affida. E allora noi abbiamo un cammino neocatecumenale che dura 30 anni. E dopo 30 anni partono le famiglie, partono le comunità. Adesso abbiamo parrocchie che hanno 20 comunità e molte periferie di Roma sono piene di migranti, di rumeni, di cinesi, e i parroci hanno, e stiamo inviando comunità intere a aiutare il parroco. Queste comunità vanno alla parrocchia delle periferie e hanno la missione di attirare i lontani, di chiamare i lontani, dandosi la propria testimonianza, visitando le case, e sono contentissimo. Le prime comunità in missione, che chiamiamo, le ha inviato Benedetto XVI 5 anni fa nella Basilica di San Pietro, e adesso stiamo mandando le comunità, adesso manderemo altre 40 comunità, però dopo aver fatto 30 anni di cammino, gente adulta, sono 20 anni ascoltando la parola di Dio ogni settimana, celebrando l'Eucaristia in piccole comunità, veramente dove salviamo i nostri giovani, perché i nostri giovani,
ecco, è importantissimo. Scusa, fammi dire questo, come esperienza mia e anche dei fratelli che conosco, che la società moderna, da Lutero in poi, in questi ultimi 500 anni, la filosofia, ma anche la teologia, hanno puntato a fare dell'uomo non più una persona, ma un individuo, un singolo. E il singolo, poveretto, è solo, quindi è disperato di fondo, mentre la comunità dà alle persone la possibilità di volersi bene, di conoscersi, di perdonarsi. Quindi questo
è centrale del Vangelo. Cristo ha detto amatevi, lo ripete, amatevi come io vi ho amato, amatevi. E chi amiamo? Tutta la gente che troviamo per la strada, la gente del lavoro, sì, senza dubbio, però l'amore si deve concretizzare. Per questo per noi il dono più grande che ci ha fatto la Santa Vergine Maria è fare vivere la nostra fede in una comunità cristiana come i primitivi cristiani, con un imperativo: amatevi, aiutatevi, così aiutiamo gli anziani, aiutiamo i malati. Nessun anziano del cammino a catecumenale va in un ospizio o va in stanno in comunità, stanno nella famiglia, li aiutiamo tutti, ci aiutiamo economicamente quando una famiglia non ha lavoro. Cioè, amatevi, come io vi amo.
Ci aiutiamo a morire anche. Dicevo, ci aiutiamo anche a morire.
Sì, la morte, per noi la morte è vista come una gioia, come una vittoria. Dio è Natale, se lo ripeto, non si fratelli muoiono nel cammino come santi. E quando uno sta malato va tutta la comunità di rodea, vanno a pregare con lui, tutte le sere. E dopo, quando è il momento della morte, cantano il credo. Ahí en pie de toda la comunidad con lui, y lui pasa al padre con la comunidad, que canta el credo. Es una cosa bellísima, la comunidad cristiana. Es un evento sociológico de una fuerza enorme. Y noi vemos ya tantísima gente que vive la sua fede como i primitivi cristiani en comunidad cristiana. Ma lo ha detto Aparecida en el Zeeland, ha detto que le parrocchie devono aprire lo que se llama la conversión continentale. Che devono aprire un momento di conversione, che devono inaugurare un discipulato sistematico di catechesi per arrivare alla gente alla missione, esattamente, e che la parrocchia deve essere una comunità di piccole comunità. L'ha detto Aparecida e l'ha ripetuto il Papa. E questo, speriamo che si rendano conto della importanza enorme che significa il aprire nelle parrocchie una iniziazione cristiana dove si spiega alla gente cosa è il cristianesimo, perché soffriamo. Perché soffriamo, perché viviamo, come devo vivere, che non si tratta solamente di andare a messa, che è molto più profondo. In che consiste l'essere cristiano? In pregare? In andare a messa? In essere onesti? Ma pregano gli ebrei, pregano i musulmani, anche molti atei sono onesti. Ma in che consiste l'essere cristiano? Non lo sappiamo, non lo sanno. Ma io te lo posso dire, dice San Paolo, portiamo sempre nel nostro corpo il morire di Gesù. Perché si veda che Cristo sta vivo in noi. E che consiste questo portare il morire di Gesù? Avrà che insegnarlo. Noi lo verifichiamo con i fratelli. tu te lasci figgere per i peccati degli altri, porti sul tuo corpo i peccati degli altri, offrendoti per loro, senza omofobia, senza discriminazione, senza condanna a nessuno, a nessuno. Perché ci consideriamo peggio che gli altri, perché lo Spirito Santo ci fa capire che tutti siamo peccatori, che tutti siamo deboli. Ma questo va insegnato, va detto. In che consiste? Dice San Paolo, portiamo sempre nel nostro corpo il morire di Gesù Cristo morto crocifisso per i peccati nostri. Perché si veda che nel nostro corpo Cristo sta vivo, di forma che la Chiesa sempre annuncia la vittoria sulla morte. Dicono i russi, Christos Vaskres, Cristo risorto, risponde, Vaistina Vaskres, veramente risorto. Cioè, è il grido della Chiesa. Cristo ha vinto la morte, Cristo è risuscitato, alleluia. Ecco, noi dovremmo, però questo hay que testimoniarlo. Non si tratta di fare proselitismo di nessun tipo, solamente si tratta di testimoniare lo che Cristo ha fatto con noi, perché è stato Lui che ci ha scelto a noi, dice Cristo, non mi avete scelto voi, sono stato io che ho scelto voi. Va bene, io te lascio perché...
Sì, no, una cosa, un'ultima cosa, che quasi nessuno di quelli che non sono in cammino e anche quelli che sono in cammino pochi lo sanno. C'è stata una convivenza unica recentemente, un mese fa, che vuoi parlare con gli ebrei.
Sì, sì, sì. Sì, sì, è stato un evento meraviglioso perché io ho fatto una delle doni che Dio mi ha dato per aiutare, per fare un servizio catechetico, un ministero catechetico nella Chiesa, e mi ha ispirato a fare inni religiosi, canti che accompagnino le tappe della formazione cristiana. Allora io sono sempre stato molto impressionato della Santa Vergine Maria quando sta sotto la croce, che una spada ha trafitto la sua anima. Allora ho pensato sempre, mi piacerebbe in omaggio alla Santa Vergine Maria questo dolore che è inimmaginabile, mi piacerebbe fare una sinfonia sulla sofferenza degli innocenti e soprattutto sulla Vergine Maria, su questa spada che trafigge la sua anima. E niente, il Signore mi ha ispirato una musica, però quando l'ha sentito gli ebrei, si hanno sentito toccati profondamente, dice, ma questa è la nostra esperienza della Shoah. Esattamente. E guarda, si sono emozionati e allora mi hanno invitato a farlo in questa sinfonia degli innocenti. In questa sinfonia io faccio una specie di celebrazione, proclamo il profeta Ezechiele che va relatando i peccati del suo popolo in Gerusalemme. E sono peccati, nombra 7 peccati sessuali. Il padre che violenta la figlia, e l'altro che va a letto con la nuora, e l'altro, i peccati dopo, non solamente di sesso, ma anche di violenza, di assassinato, di corruzione, eccetera. E per tutti questi peccati dice, ha chiamato
come
la spada.
Oggi?
Spada, spada, chiama la spada. E fa una profezia su Gerusalemme, sulla spada, che va a andare, che va a uccidere, perché questo popolo, suo popolo sta facendo un tradimento tremendo, che dopo questa profezia si è adempiuto tutta con Nabucodonosor, perché scorreva la sangue per Gerusalemme, eccetera. Bene, pues questa spada, io vedo in questa spada che è la spada che trafigge l'anima della Santa Vergine Maria, la forma che Gesù Cristo, in alcuna maniera, l'ha fatto con lui corredentrice, la socia alla sua missione di salvezza. E per questo, allora noi... gli ebrei hanno rimasto così impressionati che mi hanno detto, come facciamo questa sinfonia ad Auschwitz? Figurate che meraviglia abbiamo fatto davanti alla porta della morte. Sono venuti quasi tutti i vescovi polacchi, sono venuti tutti i rabbini, e io gli ho detto, guardate che qui in Auschwitz le donne ebree, quando uccidevano i suoi figli, si radunavano e cantavano Shema Israel. Shema è la parola ebraica, si dica ascolta Israele, è la preghiera fondamentale del popolo ebreo, che fanno il Shema 3 volte al giorno. Shema Israele Adonai Elohenu Adonai Echad. Allora, ascolta Israele, io sono l'unico. Allora io le ho detto, le donne piangendo cantano Shema, però guardate che la Santa Vergine Maria era una ebrea, e stava davanti alla morte del suo figlio. Quando ha visto la lancia che attraversava il suo cuore, che cantarebbe? Sino Shema Israel, ascolta Israel, tu sei l'unico, amare a te con tutto il cuore, eccetera. Allora abbiamo detto a tutti i vescovi e a tutti i fratelli, avevamo più di 11.000 nel concerto, abbiamo detto cantiamo tutti con la Santa Vergine Maria Shema Israel. Se sono stati tutti, e abbiamo cantato, sì, ma è stata una cosa emozionante. Allora gli ebrei, dopo di questo evento, che sono molto impressionati di come nel cammino si ama tanto gli ebrei, dico, no, non amarsi, non amarsi, però come siete i nostri fratelli maggiori, che sarebbe dell'iniziazione cristiana senza Abramo, che è il padre della fede, senza Isacco, che quando che dice, legami forte, padre mio, para che io accetta, eccetera. Che sarebbe senza, senza tutte le figure bibliche? Che sarebbe senza l'Exodo? Che prepara l'Exodo di Cristo? Portare la umanità della schiavitù alla libertà? O sea, che noi siamo profondamente ebrei. I salmi, dammo i salmi a tutti i fratelli. La Chiesa è il vero olivo, sono loro, perché ha detto molto bene il Papa, non aspettate, che la lezione di Dio è irrevocabile. E sono loro veramente il popolo ebreo, e noi siamo l'olivo silvestre di San Paolo, ingertati in questo, però la savia, l'olivo vero è Israele, per questo abbiamo una missione di assieme. Allora gli ebrei hanno detto, ma oye, questo è fantastico, perché non facciamo un incontro di rabbini, perché lo conoscono più rabbini. Allora hanno scritto una lettera i rabbini, io che ha detto che la firmo io, insieme ha firmato con me due cardinali, i rabbini più importanti di oggi, e abbiamo invitato, sono venuti 120 ebrei alla Domus Galilea nel Monte delle Beatitudini. È stato veramente un evento di Pentecoste, perché ti puoi immaginare che sono, gli ebrei sono divisi in diversi rami, no? Sono gli ortodossi, sono i riformisti, sono i liberali, eccetera, alcuni neoliberali hanno le donne rabbini, eccetera, e stavano lì di tutte queste rame in comunione, dicevano, è la prima volta che ci raduniamo così tutti, perché loro sono critiche l'uno all'altro, no? Dice, dovevano venire i cattolici per fare, e si è dato lo Spirito Santo, lì ballavamo tutti assieme. Guarda, ti dico, se ti faccio un video, non puoi credere lo che vedo, siamo sorpresissimi, e tanto così sorpresi che gli ebrei hanno detto, questo fatto dimostra che il Messia è arrivato, sta arrivando il Messia per loro. È stato veramente impressionante. Siamo contenti del Signore ci dà anche questa missione, perché in questa missione contro l'ideologia di gender e tutta questa linea veramente demoniaca che sta invadendo, è su questo che del gender, è su questo, hai una cosa molto importante che dobbiamo sostenere a Pietro, al Papa, perché se questa cosa vince in Italia il papato, il Papa è come un sentinella e invadirà tutta l'America Latina, e tutti i bambini saranno invitati, dei bambini a cambiare sesso, saranno invitati a vogliono che facciano la pipì assieme, e c'è tutto quello che sta facendo oggi nelle scuole, questa violenza che fanno sui bambini piccolini, che è inimmaginabile, inimmaginabile, che dicano nella classe che si toccano i genitali i bambini di 5 anni, che le dicano che devono decidere loro se siete bambini o bambine. Così i bambini non sanno, alcuni sono scioccati, perché un bambino di 5 anni, loro sanno molto bene che fino a 5 anni si forma il carattere, per questo tutto quello che si semina in 4 anni, questo resta. Stanno raptando i nostri figli per fare questa violenza, perché credono loro che con questo fare una società nuova, che non è omofoba e che non è discriminante, e non si rendono conto che stanno facendo un errore gravissimo, perché il problema di questo è contro Dio, è una lotta religiosa, vogliono distruggere la famiglia naturale per così distruggere lo sovrennaturale, è tutto religioso. Diceva un professore del TST Fontana che diceva che l'ultimo numero della rivista cattolica Liberté Politique parla di che dice che questo di gender è un attacco religioso, non solo culturale, né politico o giuridico, perché ha la forza come di un dogma religioso, un messianismo laicizzato. Dice, possiamo dire che questa rivista definisce tutta questa azione come un nuovo catarismo, i catari. I catari sono stati una eresia terribile nel secolo XIII perché erano contro il matrimonio, perché dicevano che la natura, l'uomo, la materia non vale niente, era lo spirito, eccetera. È stato una questo è anche lo stesso, c'è una divisione entre spirito e corpo, anima e corpo, che già viene da Cartesio e che dopo ha continuato Hegel, Kant, che è profondamente...
Viene da prima, prima, Chico, scusa, sì, viene
va
da
bene,
prima,
va bene, va bene, basta, hai detto le
questo.
Cose, quello dei gnostici. Va bene, allora, io vi saluto,
senti,
grazie,
senti,
e vi invito tutti,
una
per
cosa.
Favore, aiutateci e venite a questo incontro, e allì facciamo un gesto... No, di violenza a nessuno, sino veramente di informare di lo che sta succedendo, di informare anche ai politici di che sta succedendo, che adesso con la legge questa ciliegia sarà catastrofico per l'Italia, veramente catastrofico. Però che possiamo fare? Noi sappiamo che il demonio è il principe di questo mondo e che lui vince sempre, che Cristo, il poveretto in questo mondo, non ha dove reclinare il capo, e anche noi che siamo il suo corpo, così siamo sempre perseguitati. Io dico ai nostri fratelli e fratelli, preparatevi, che non c'è altra soluzione sino essere martiri, che la sempre la vera spiritualità cristiana. Bene, io vi saluto, vi supplico di pregare per me, a Radio Maria, a tutti quelli che mi state ascoltando. Grazie.
Allora, mille grazie a Chico Arguello. Io da parte mia, salutandovi, perché ci risentiamo se Dio vuole a settembre, ricordo a me stessa e a voi che la storia la porta a Dio, che questa è una cospirazione contro Dio a livello mondiale. Tutte le élite, quelle dotate di potere e di denaro, sono a favore di questa ideologia del gender. Quindi apparentemente nasciamo morti se noi vogliamo cercare di evitare ai nostri figli questa sciagura. Però non si sa mai, non si sa mai, perché Davide ha vinto Golia, che era tutto bello armato, con dei sassi.